Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, sono le 10:20 e qui in studio con me, loro do il bentornato, in realtà ci sono già stati negli anni, Davis Solerti e Omar Gubeila. Buongiorno ragazzi e bentornati.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno Chris.
Allora, oggi voi siete qui per raccontare un progetto che voi avete, ma io non ho capito, è finito, quindi il progetto è sta per essere presentato o ci state ancora lavorando?
Allora, è finito un pezzo, okay. Perché quando l'abbiamo pensato era si muove su due vie. Adesso ti faccio una breve
parliamo di un progetto che si chiama Traversata Carnica, Montagna, Genti e Storia. Ecco, prego.
Cultura. Allora, questo progetto è nato da una mia idea più di un anno fa. L'ho voluto coinvolgere Omar in quella volta perché Omar, secondo me, è uno che conosce la montagna meglio di chiunque altro, ma anche perché aveva un rapporto d'amicizia e abbiamo anche collaborato per altre cose in altri ambiti, ed è nato proprio dall'altra parte della strada, perché ti racconto questa chicca: è nato nel bar qui di fronte al Cacciatore.
Proprio qui, ok, nel senso della parola.
Nell'inverno del 2024, non mi ricordo se era dicembre o gennaio, comunque lì tra 24 e 25.
A parte che mi par di capire che tu, Davis, in particolare davanti a un caffè, è il momento, perché hai raccontato la stessa cosa quando hai raccontato di Apex, ci siamo trovati.
Ma per parlare di quelle cose, meglio così, la miglior cosa un caffè.
Poi tu hai detto caffè, in realtà era un gin tonic magari, ma...
Ecco, era un bicchiere di...
Vedi,
tagli neri.
E quindi qual era l'idea?
Allora, l'idea era quella di raccontare il nostro territorio, nella fattispecie le montagne carniche, attraverso la traversata carnica. Per chi non sa cos'è la traversata carnica, la spiegherà tra subito Omar, perché magari meglio così. Io spiego come è nato questo progetto. Volevamo raccontare la traversata carnica, l'ambiente carnia attraverso la traversata carnica, ma non come solo paesaggi e da scoprire, ma anche come cultura, storia e anche le genti che vivono questa montagna, che l'hanno studiata, che sono appassionate di montagna. E gli ho spiegato questo progetto, che era di produrre delle puntate sulla traversata carnica che spiegavano le tappe da poi mettere su YouTube, e nel frattempo anche produrre un docufilm. Adesso noi siamo qua perché queste puntate YouTube sono uscite, sono fruibili sulla pagina YouTube di Promoturismo. Si tratta di 11 puntate che raccontano le 11 tappe della traversata carnica, più, oltre a raccontare il percorso, anche racconta le montagne, come si sono create, la storia della Grande Guerra, perché la traversata carnica è anche detta...
Sì, anche detta Via della Pace, no? Perché diciamo che tre quarti del percorso si sviluppa lungo la prima linea del 15-18, quindi non si può assolutamente non citare quello che successe durante la Grande Guerra, ecco.
Insomma, queste 11 tappe raccontano dalla traversata carnica da San Candido a Cocau a Tarvisio, sul confine. Le 11 tappe in realtà sono...
Quindi,
tappe...
scusami, avete unito in questo caso sì il territorio, ma quelli che sono anche le genti del territorio e quella che è la storia, partendo dalla Grande Guerra. Ecco.
Esatto. Infatti...
Perché c'è un filo conduttore che unisce tutto questo in questo territorio, ecco.
Esatto, queste 11 tappe sono state pensate da Omar proprio per toccare questi temi. Adesso io lascerei un momentino la parola a Omar che...
Sì, mi collego per toccare gli aspetti più importanti, insomma, di queste montagne. La traversata carnica si inizia a sentire come percorso di trekking attorno al 1975. Mi ricordo che da qualche parte nelle mie scansie polverose avevo la prima edizione di questo libretto che prevedeva 14 tappe. La traversata carnica ovviamente attraversa tutte le Alpi Carniche. Le Alpi Carniche hanno un andamento est-ovest dalla Valpusteria al Tarvisiano, al confine con l'Austria. Quella volta si prevedeva 14 tappe, dormendo poi in punti tappa nei vari rifugi. Mm-hmm. Adesso vuoi perché i materiali si sono evoluti, chi va in montagna ha una preparazione un po' fisica diversa, o c'è meno peso da portarsi sulla schiena. Diciamo che uno che si organizza la traversata può andare tra i 7 giorni e i 12. Noi, per come l'abbiamo strutturata, per dare il giusto spazio appunto a queste peculiarità, l'abbiamo poi sviluppata su 11 giornate di cammino, ecco. Quasi tutte in territorio friulano, ma le prime tre, se non erro, le prime tre toccano anche la zona della provincia autonoma di Bolzano e del Veneto, perché di fatto le Alpi Carniche non conoscono confini, se ne fregano dei confini geopolitici, e nascono là e arrivano là, e noi volevamo raccontarle nella loro completezza, ecco, non fermarci solo alla Carnia, perché è un discorso più corale, ecco.
Un po' più ampio, chiaramente, di ampio respiro, come si direbbe in questo caso. Quindi questa idea pian piano ha preso forma, e dove avete cercato anche quelli che sono poi i cenni storici? Cioè è un qualcosa di vostro?
Se posso anticiparti, l'idea che mi ha presentato Davis davanti a quel bicchiere d'acqua mi ha subito stimolato, perché io bazzico per monti, adesso è diventata la mia professione, no? Perché sono guida, scrivo di queste montagne ormai dal 2011, e mi ha acceso una lampadina perché so come lui fa le riprese, e quindi abbiamo fatto proprio un lavoro che ha portato le nostre competenze a creare un prodotto finale che credo sia, insomma, di un certo livello.
Quindi lui praticamente ha trovato quel contenitore dove mettere quello che tu scrivevi.
E gli ho suggerito alcune cose che secondo me su cui porre proprio l'attenzione, e io porrò, e chi vedrà il progetto finito, insomma, si renderà conto che io metterò le mie parole, perché io sono anche scrittore, e lui la sua arte la mette nelle immagini e nelle riprese. Quindi sicuramente è un lavoro che porta un valore a queste montagne, non per essere presuntuosi, ma i feedback che abbiamo avuto finora sono entusiastici, anch'io guardandola mi sono emozionato, perché sono venute veramente delle immagini molto, molto
belle. Scelto uno bravo, comunque.
Ho scelto uno bravo, sì. Per il resto
ci siamo scelti a vicenda.
Vado con chiunque.
Ci siamo scelti a vicenda.
No, e dobbiamo ringraziare il Promoturismo.
Tra l'altro, al di là del lato tecnico di Davis, uno che con te condivide anche l'amore per la montagna,
sì,
quindi anche questa è una chiave, no?
Comunque la traversata carnica è impegnativa, di suo, per uno che cammina già. Noi l'abbiamo percorsa con tutte le attrezzature di Davis sulla schiena,
e anche producendo,
facendo le riprese, quindi tempistiche che si allungano, con pericoli tra virgolette legati al meteo che cambia, perché in montagna sappiamo come evolve, con i nostri amici migliori sono diventati il drone che l'abbiamo denominato Trottolino Amoroso, poi
anche aspettando tante volte il meteo, perché delle volte, sì, devi aspettare magari
per far rendere le riprese. Abbiamo dovuto siamo stati anche abbastanza fortunati, perché abbiamo trovato delle giornate, insomma,
sì,
abbastanza.
Ma comunque mal che fosse andato, avreste comunque ripreso la montagna, anche questo, il meteo imprevedibile,
esatto.
E poi sono quelle cose.
Lì andiamo su discorsi profondi di chi ama veramente la montagna, o chi ama la montagna pattinata solo da copertina.
Esatto, cioè tu non puoi far tutto perfetto,
tutto.
Non è così la montagna, sì, ci sono delle giornate perfette, ma poi la perfezione cos'è? Perché poi io, anche parlando con Davis e anche con Mike, che è un altro bravissimo, mi spiegavano che ad esempio un cielo perfettamente pulito
non rende, l'ho imparato anch'io, perché, ad andare con lui,
perché
sì,
non ti aiuta a capire la profondità di quello che stai guardando, e qualche nuvola va bene che ci sia, proprio perché dà l'effetto della tridimensione,
filtra anche la luce,
esatto, ma non tanto solo all'occhio, ma anche proprio alle riprese, ecco.
Poi una cosa anche che ho apprezzato del lavoro, e che verrà riproposta poi nel docufilm sicuramente, è il fatto che anche noi che siamo giovani, io faccio la guida, quindi corro su e giù per monti ogni giorno, comunque la nostra fatica l'abbiamo provata, cioè non è una cosa liscia che devi presentarlo sempre uno che non suda, sempre bello profumato, no, la montagna richiede anche impegno, sacrificio, a volte è dura, e mi piace che questa cosa comunque esca nelle immagini.
Arrivi, sì. Quindi non è per tutti la traversata carnica, per tutti però è il lavoro finito, finale, ah, beh, che sì, si sì, può sì, vedere, sì, quello sì, sì, quello sì, per far capire anche che cosa, ci, che cosa c'è, no? Magari un po' più in alto rispetto ai paesi dove viviamo, che cosa hanno vissuto 100 anni fa i nostri antenati da queste parti.
Chi la vive anche oggi.
Ecco, chi la vive anche oggi e chi, come voi, ha deciso di immortalare, no? Queste cose, perché poi tutte queste produzioni rimarranno per sempre, un po' come i libri, no?
Esatto.
Leggiamo libri di centinaia di anni fa.
Diciamo che il nostro primo obiettivo è quello di farla conoscere, la montagna carnica, a quelli fuori, cioè di portarla in giro e mostrare cosa c'è di valido nel nostro territorio.
Era forse un tassello che mancava, perché di fatto video sulla traversata carnica fatti in una certa maniera non ce n'erano, ecco. C'è un sito molto ben fatto, ma delle pubblicazioni, ma una serie di video descrittivi mancavano, ecco.
Sì, io voglio ricordare che in questi video ci avvaliamo di interviste a gente esperta come Luigi Musso, che è direttore del Geoparco.
Delle Alpi Carniche.
È ancora tuttora direttore del Geoparco.
Per spiegare bene l'ossatura di queste montagne che derivano da mari di 200
dopo
milioni
anche
di anni fa.
Poi interviene Marco
Pascoli, che è uno storico, direttore del Museo di Ragogna, e lui sa ogni vicenda di queste montagne dal punto di vista della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo interpellato dei faunisti.
Esatto,
Pontarini sull'ambito del Tarvisiano,
dopo tutti i rifugisti che ci hanno accolto, ci hanno anche aperto
e
la
queste
cucina.
Persone hanno avuto piacere di raccontare quello che vivono e quella che è la loro storia, magari che anche a loro è arrivata tramandata a voce, no? Tante volte è così, ecco, sì. Perché tante volte si realizza un libro o, come in questo caso, perché è molto contemporaneo, un video, proprio per fissare quelle che sono delle cose da poter tramandare, perché quello che viene tramandato a voce e poi se un giorno si spezza quella catena viene perso, e viene perso sul serio per sempre.
E un fine di questo progetto era proprio anche di valorizzare il mestiere di queste persone, queste genti, come dice il titolo, che sono aggrappate a quelle montagne. Io li capisco molto bene, perché nella mia poliedrica attività ho fatto anche il gestore di un rifugio alpino, quindi so che fatica fanno a stare lì. Possiamo dire ad esempio di Nino del rifugio Fabiani, dove non c'è la strada per arrivare, ma anche gli altri, bene o male, ed è giusto, insomma, valorizzare questi sforzi, perché non tutti pensano che trovare la Coca-Cola o la polenta calda a mezzogiorno lì sia sì, non sanno che non è così
metri.
Facile, ecco, anzi.
E queste tra l'altro sono sì, il pensiero, no, della non facilità nell'arrivare in questi luoghi fa capire ancora oggi, in cui tutto è a portata di click, dico, no? Fa capire quanto siano un po' dei posti anche fuori dal tempo, no? Se vogliamo.
Decisamente.
E ti fanno tornare indietro in un'epoca diversa.
Percorrere la traversata carnica è comunque concedersi una pausa dal mondo frenetico. Mi sono rivisto le puntate ogni tanto la sera.
Senti Omar, ripeti per piacere quello che hai detto a Davis poco fa, prima di iniziare. Stavate guardando
sulla foto di destra vediamo in fondo la cupola del Monte Peralba. Quella lì è una delle tappe più lunghe ma anche più belle.
E per fuori onda gli dicevi: cosa gli guarda dicevi? Davis, che lontano che è.
Lì è veramente un faro che vedi
parti al mattino, lo vedi laggiù.
È sempre
a metà
lì,
giornata è ancora lì.
Guardi un po' Omar, gli dici: ma sei sicuro che dobbiamo andare là?
Quella lì è lunga.
La sera ci arrivi sotto, dici fino.
Tedeum.
Quindi sì, sono grandi soddisfazioni anche, ma anche un po' la, se vogliamo, la fatica condivisa con chi ha le tue stesse passioni, no?
Beh,
è un valore,
sì,
aggiunto,
poi in questi,
aiuta.
Certo, entri in una confidenza che non si crea normalmente in fondo valle, questo lo so perché è il mestiere che faccio, e quindi anche i gruppi che accompagno sui trekking si crea una piccola famiglia, ecco, diciamo così. Comunque dicevo prima che sei fuori al tempo, arrivare a Passo Monte Croce Carnico, per dire, dove attraversa la strada, dopo giorni di creste, di boschi, sentire il rumore delle macchine è qualcosa che ti destabilizza. Aspetta, torniamo sul palpiccolo che ci riprendiamo la nostra tranquillità. Poi fino a Coccao, di fatto, a parte Pramollo, sei sempre nel silenzio avvolto dal bosco, che è uno spettacolo. Insomma.
Che incontri avete fatto? A parte di qualcuno come voi, probabilmente, c'è anche un paio che li faccio vedere anche sulla io non avevo capito, per me potevate anche essere voi due questi da dietro, sai, non è che e invece no, avete trovato qualcuno che percorreva quelle vie.
C'è da dire che si vede dove le zone sono più sviluppate dal punto di vista turistico. Ad esempio, quelle due persone lì le abbiamo incontrate assieme ad altre persone nel primo tratto, cioè quello che è facilitato l'ascesa, perché uno prende la seggiovia da Sesto, siamo da Moso, insomma, e sale sul Monte Elmo. Cioè, adesso c'è anche il nuovo museo di Messner, quindi lì c'è gente che gira, ma basta girare l'angolo e inoltrarsi, e da lì in poi gli incontri quotidiani bene o male erano con quei gruppi con cui ci ritrovavamo alla sera nei rifugi, perché
sì, ognuno col suo passo,
sì, ma... i posti tappa sono quelli, per poi entrare, e questa è la parte della traversata carnica austriaca, che è molto battuta, molto conosciuta in tutta Europa. La parte italiana è anche il nostro fine di farla conoscere, è decisamente meno frequentata, e diciamo che dal rifugio Calvi in poi non è che ci si veda troppa gente, sì. Anzi, lasciato Bordaglia,
ma anche comunque... i paesaggi sono proprio
diversi.
Sì,
ecco, questo volevo chiedervi: come cambia dal Trentino praticamente a Tarvisio? Come cambiano gli scenari?
Questo lo faccio dire a Davis, perché io lo vivo ogni giorno, magari mi sono assuefatto.
Ok.
Beh, allora sicuramente la montagna non resta la stessa, però il paesaggio attorno, perché a parte dal Trentino che hai proprio di fronte hai le tre cime di Lavaredo, che sono, diciamo, uno che vive la montagna dice le tre cime è la montagna. E piano piano ti inoltri verso la Carnia, verso la nostra zona, e chiaramente le Dolomiti si allontanano e entri in un'altra dimensione, proprio sono terre dove incontri ci sono poca gente, incontri veramente poca gente. Abbiamo fatto tappe che non vedevamo nessuno tranne noi e qualche stambecco in giro che correva.
Ecco, c'è un'altezza media, avete calcolato questo?
Media sei attorno ai 2000, il valico più alto è a 2370.
E non scendi mai sotto i?
Il passo di Monte Croce Cane, esatto, 1340, sì. Poi ritorni su, sei più o meno...
E tanta cresta ovviamente.
Tante creste, sì, per dire quella tappa lì del Peralva sullo sfondo, ma anche le giornate prima, si sviluppa proprio sulla dorsale principale, quindi vai per creste.
Voi mi avete mandato un po' di foto, no? Io ho scelto queste due proprio perché sono creste, no? Si vede proprio il sentiero, ecco, quindi...
Sì, perché si va scuro.
Sì, il van scuro, quella lì è la cima dove scende il tipo con i bastoncini, è la cima più alta di tutta la traversata canica, lì siamo quasi a 2007, 2006 e qualcosa.
Ecco, quanto tempo ci avete messo a realizzare questo? Quando avete fatto le riprese? In che periodo?
Sì, proprio la traversata fisica.
Sì. Perché poi il progetto è raccogli il materiale, poi comincia a filtrare, comincia a montare,
comincia a scrivere,
quello che si vede adesso è la punta dell'iceberg, sì, di un lavorone,
c'è tutto un lavorone dietro, tra scrittura scena e tutto. La traversata abbiamo fatta tra giugno e luglio, sì,
dell'anno scorso.
Diciamo la traversata è pensata su 11 tappe, 11 giornate, diciamo. Io adesso non mi ricordo, siamo partiti verso il 20
fine giugno, anche perché tendenzialmente i rifugi alpini, che siano austriaci o italiani, prima del 20 giugno difficilmente aprono.
Chiaro.
E quindi mancherebbero i punti di pausa, di appoggio. Di appoggio.
E poi dovevate essere anche in un periodo dell'anno un pochino più caldo, se vogliamo, stando così in alto anche
per vedere la natura in maniera rigogliosa.
Scelto io quel periodo lì perché proprio era il momento che più verde
che
la montagna.
D'inverno non puoi andare, insomma, sarebbe una fatica.
No, ma neanche diciamo in settembre, che sarebbe fattibile, però settembre l'erba comincia già.
Certo, la natura comincia ad andare in riposo, in letargo.
Soprattutto a quell'altezza, l'erba già bruciata.
E a livello di fauna invece? Che animali ci sono lì?
Fauna, cioè, c'è di tutto.
Potrà sembrare banale la mia domanda.
Con che approccio uno frequenta?
Però a quelle altezze, insomma, immagino tanti uccelli.
Beh, rapaci di tutti i
stambecchi, magari.
Stambecchi, più camosci.
Camosci.
Che lo stambecco sta in alcune zone, soprattutto non tanto sulle carpe.
Perché adesso qua abbiamo a Fondovalle abbiamo i caprioli normali.
Vabbè,
le lepri, insomma, sì, sono cose normali. Volpi,
tassi.
Tassi.
Lupi per dire non abbiamo mai incrociati, ma il lupo non sta tanto a quelle quote lì, ma poco sotto. Ecco, quindi
c'era la paura dell'orso.
Ne parliamo dell'orso nella zona del Tarvisiano, perché lì è un abitante, insomma,
è abbastanza stabile.
Vota ormai l'orso a Tarvisio
alla residenza. Ci sarebbe piaciuto vedere la lince di cui parliamo nel progetto, ma è ovviamente un animale molto elusivo. Lo chiamano il fantasma della foresta. Però insomma di animaletti se ne vedono parecchie. L'importante è accedere a questi ambienti.
Sicuramente tutti questi animali hanno visto voi, perché siete andati voi nel loro territorio.
Loro
sanno muoversi senza farsi vedere né sentire tante volte, no? E ti sentono da lontano. Percepisco una bella avventura. Mi fa piacere che l'abbiate vissuta voi, per come vi conosco, per la passione che avete, ma come non fanno tutti, avete anche immortalato questa natura per poter farla vedere anche agli altri, no? Ecco, quindi questo è, perché poi c'è chi, sono tante le persone che vanno in giro per montagne, ma magari fanno la foto, il video per loro stessi nei loro profili social come ricordo, ma non è un qualcosa di fruibile per tutti. E anche il fatto che ci sia una promozione regionale,
è un progetto corale, dai.
Ma vuol dire anche che la promozione regionale ha visto che è un lavoro fatto come si deve.
No, ringraziamo Promoturismo perché ha creduto in questo progetto fermamente, e quindi adesso vedremo questo progetto a cosa comporterà, se porterà sicuramente un valore aggiunto, se porterà anche a chi vive sulla montagna come i rifugisti
un po' di movimento.
Allora ricordiamo dove si vede e come si fa, insomma, per godere questo spettacolo che avete realizzato.
Allora, le puntate sono visibili sulla pagina YouTube di Promoturismo FVG, o altrimenti anche accedendo al sito di Promoturismo nella sezione
montagna 365,
montagna 365, vero, ci sono le varie tappe descritte con anche i percorsi, GPX come si dice.
Sì, poi Promoturismo lavora sempre in accoppiata con una app di Outdoor Active FVG, dove tutte le tappe che vedete in video potete poi andare nel dettaglio tecnico,
perché
proprio
c'è stato un altro lavoro nel lavoro Omar, anche tracciato tutti i GPX delle tappe,
quindi è proprio un progetto, è una guida multimediale, diciamo, ecco.
E allora noi metteremo questo link, il link del canale YouTube di Promoturismo, nel podcast che andremo a realizzare nel pomeriggio con questa nostra chiacchiera insieme. Grazie per essere venuti qui a raccontare, ma grazie per aver realizzato qualcosa che può essere effettivamente fruibile a tutti, anche magari penso anche, perché magari c'è un pubblico a cui magari non pensate, a chi ci andava lì magari quando aveva 20 anni, adesso
beh, mio padre si sta guardando le tappe, lui ormai le ginocchia
capito,
sono scorrose, quindi
e vede magari le differenze di quello che vedeva lui. A parte che se tu sei col drone sopra una cresta hai un punto di vista che non avevi fino a qualche anno fa, no?
Infatti
il drone ancora per qualche anno ruba ancora l'occhio, perché ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva, no?
Una volta dovevi noleggiare l'elicottero,
era un
pagare
un po' più
di cifrone,
assolutamente. Sì, grazie Omar e grazie Davis, a presto,
ciao Chris.